cielo sopra Hiroshima di Mario Mucciarelli.
«Stanno cercando di uccidermi», disse pacatamente Yossarian.
«Nessuno sta cercando di ucciderti», gridò Clevinger.
«Allora perché mi sparano?» chiese Yossarian.
«Sparano a tutti», rispose Clevinger. «Stanno cercando di uccidere tutti!»
«E che differenza fa?»
Questo brano è tratto dal libro Comma 22 di Joseph Heller, edito in Italia da Bumpiani. Il protagonista della storia è il pilota americano della Seconda Guerra Mondiale Yossarian, il quale viene obbligato ad un numero sempre maggiore di missioni, rischiando sempre più spesso la vita. Alla fine Yossarian la mette su un piano strettamente personale. I nemici stanno cercando di uccidere proprio e solo lui, come se le ragioni più ampie della guerra non esistessero più. Dal suo punto di vista di essere umano schiettamente terrorizzato, in effetti, questa distinzione non ha più nessun senso. Abbiamo iniziato con questa citazione perché in questa puntata cercheremo di parlare di reduci e di cosa vuol dire ritornare alla vita normale dopo un'esperienza di guerra. Figuriamoci l'esperienza traumatica di aver partecipato allo sgancio della bomba più letale della storia. Il pilota americano Claude Etterly, di cui abbiamo raccontato il carteggio con il filosofo Gunther Anders, ha avuto questo dubbio privilegio: partecipare alla missione che portò alla distruzione della città giapponese di Hiroshima. Ancora oggi si tende a fare un po' di confusione sulla vicenda di Claude Etterly. Innanzitutto ricordiamo che Etterly non guidò l'aereo che trasportava nel suo ventre di ferro la bomba atomica, la famigerata Little Boy. L'aereo in questione si chiamava Enola Gay, nome da ragazza della madre del colonnello Paul Tibbets. Un altro dubbio privilegio. In questa storia, in cui i cieli sereni portano alla distruzione nucleare e il nome di una madre diventa famoso per via di una bomba, dobbiamo anche dare conto del fatto che, almeno così pare, i reduci di quella missione non ebbero grandi problemi una volta tornati a casa. Paul Tibbets, ad esempio, divenne una celebrità e non sembrò mai pentirsi di aver partecipato all'operazione. Nel 1952, pochi anni dopo Hiroshima, uscì persino un film hollywoodiano ispirato alla vicenda umana e militare del colonnello Paul Tibbets, intitolato Il prezzo del dovere. Non è in senso stretto un film di propaganda, ma diciamo che veicola una precisa ideologia bellicista molto americana, che comunque non può stupire più di tanto. Negli stessi anni i soldati americani morivano a decine di migliaia nella guerra di Corea. Verso l'inizio del film, convocato da un suo superiore, a Tibbets viene proposta una missione importante e delicata. Prima di spiegargli di che si tratta, il generale gli passa un interruttore con un filo staccato e gli dice: «Supponga di poter porre fine alla guerra spingendo quel pulsante, ma immagini anche che così facendo faccia morire all'istante centinaia di migliaia di persone. Cosa deciderebbe?» Tibbets ci pensa qualche secondo, con il dito sull'interruttore, un'attesa che si allunga appena per darci il tempo di porci lo stesso interrogativo morale. Poi Tibbets si scuote, alza lo sguardo sul generale e preme il pulsante. Qual è il suono della bomba atomica? Non sono riuscito a trovare una risposta univoca, tanto che credo che sia la domanda ad essere sbagliata. Quindi abbiamo usato un generico suono di detonazione, con un buon riverbero dopo lo scoppio per indicare la durata dell'onda d'urto. Gli effetti di morte e devastazione di quell'onda, invece, ci sono ben noti. La maggior parte delle costruzioni della città di Hiroshima erano fatte di legno. Il calore sprigionato dalla bomba le disintegrò in gran parte, così come disintegrò le persone che ci vivevano. E anche quando i muri ressero, ci fu poco da fare. Di alcune vittime restò solo un'ombra nera impressa sulla parete, come se un vento di immenso calore le avesse spazzate via. Ma torniamo ai nostri reduci. Tibbets e gli altri, a posteriori, non ebbero mai grandi esitazioni, almeno non ufficialmente. Messi proprio alle strette, potevano comunque cavarsela, accampando l'ambiguo ruolo di meri esecutori di ordini superiori. Certo, la versione che vuole che i piloti di Hiroshima e Nagasaki poco sapessero di quello che stavano per fare è messa in discussione anche solo dal nome di uno degli aerei della missione. Si tratta dell'aereo che accompagnava Enola Gay e Straight Flush, l'aereo per le riprese fotografiche. Si chiamava Necessary Evil, in italiano Male Necessario. Se non erano chiare le dimensioni della carneficina che Little Boy e Fat Man, le due bombe atomiche, avrebbero provocato, era chiaro a tutti che di una carneficina si sarebbe trattato. Del resto, è verosimile immaginare che ci sarebbero stati altri modi per chiudere il conflitto. La bomba come male necessario, l'estrema razio per risolvere un conflitto che i giapponesi non volevano finire, fatica oggi ad essere accettata. Ma non c'è bisogno di rimestare troppo in queste faccende. A noi, dalla nostra prospettiva e in questo contesto, basta mettere a confronto il numero dei morti, più o meno 200.000, e il numero delle bombe, 2. La proporzione è sufficiente per una prima misura dell'orrore. Fu questa assurda discrepanza a far perdere il senno al maggiore Claude Eterly? E poi, la sua fu davvero una perdita di senno? O si trattò, come ipotizzava Gunther Anders, di un più sottile disagio psichico, difficile da classificare, e che in qualche modo rispecchiava un disagio morale non individuale, ma collettivo? Tra le lettere pubblicate nel libro L'ultima vittima di Hiroshima, edito da Mimesis, ce n'è una che Claude Eterly non scrive a Gunther Anders, bensì ad un anonimo reverendo N, su sollecitazione di un giornale giapponese, che ha posto a Claude alcune domande sul bombardamento di Hiroshima. Dopo aver raccontato gli eventi dal suo punto di vista, ed aver anche proposto una versione che differisce di molto rispetto a quelle ufficiali, Eterly parla esplicitamente di un errore tecnico di obiettivo, spiegando che la bomba doveva cadere su un bersaglio militare e non sulla città. Eterly spiega di aver deciso quel giorno stesso, quindi il 6 agosto 1945, di dedicare la sua vita alla messa al bando delle armi nucleari. Una scelta univoca e mai più messa in discussione. In realtà, questa affermazione sembra andare contro altri racconti che lo riguardano. Il fratello raccontò anni dopo che Claude non entrò in crisi subito dopo Hiroshima. Fu un percorso più lento e non lineare. A dimostrazione di questo c'è il fatto che Claude partecipò ad altre missioni negli anni successivi, tra cui quella di ricognizione durante l'esercitazione nucleare nell'atollo di Bikini. Il suo aereo finì dentro la nube provocata dall'esplosione, perdendosi per diversi minuti. Eterly e i suoi copiloti entrarono sicuramente in contatto con le radiazioni sprigionate dalla detonazione atomica, il che potrebbe spiegare alcuni problemi fisici di Claude negli anni subito successivi e forse anche il suo decesso per un tumore 30 anni dopo. Ma bastano queste incongruenze per definire Eterly un millantatore? Una sorta di eroe pacifista per convenienza, come alcuni autori hanno cercato di fare? Sulla sua vicenda esiste un altro libro, intitolato Il pilota di Hiroshima, uscito negli Stati Uniti nel 1964, che ricostruisce la vita di Eterly smontando il mito del pilota pentito e folgorato sulla via di Damasco dal pacifismo. Il libro è chiaramente il contraltare del carteggio tra Claude e Gunther Anders, il suo negativo fotografico, l'avversario ideologico. Sposando la lettura di questa biografia, Gunther Anders avrebbe preso Eterly a modello di virtù pacifista, senza capire chi fosse in realtà. Ma chi era davvero Claude Eterly? Un eroe pacifista o un uomo disturbato? Un uomo onesto, vittima di un mondo impazzito o un bugiardo seriale? Questa vicinanza tra pazzia e guerra, curiosamente, fa venire in mente quel comma 22 da cui abbiamo iniziato. Joseph Heller, che aveva combattuto come pilota nella Seconda Guerra Mondiale, lo scrisse come satira della guerra e della burocrazia militare. E negli anni 60, gli anni del Vietnam, per capirci, il libro ebbe un impatto enorme. Il comma 22, ovviamente inventato da Heller, era un tragico e assurdo inghippo burocratico che rendeva impossibile qualsiasi scappatoia dalla carneficina. Se non sapete di che si tratta, beh, prestate ascolto, perché è un piccolo capolavoro di paradosso circolare.
C'era un solo inghippo, ed era il comma 22, il quale specificava che preoccuparsi per la propria incolumità di fronte a pericoli reali e immediati era la reazione di una mente raziocinante. Or era pazzo e poteva essere esonerato. Tutto quello che doveva fare era chiederlo. Non doveva fare altro che chiederlo. Ma appena lo avesse chiesto,
non sarebbe stato più pazzo e avrebbe dovuto fare altre missioni. Or sarebbe stato pazzo a fare altre missioni e savio a non farle. Ma se era savio, doveva farle. Se le faceva, era pazzo e non doveva farle. Ma se non voleva farle, era savio e doveva farle.
Dunque, non c'è via di uscita. Se sei pazzo, puoi chiedere di essere esentato dalle missioni. Ma se lo chiedi, vuol dire che non sei pazzo. In un universo siffatto, può stupirci davvero che per chi ha combattuto il confine tra salute mentale e follia sia spesso molto labile? Per Gunther Anders, comunque, Etterly non poteva essere definito pazzo. Anzi, i suoi sforzi di autocontrollo erano ammirevoli. La pazzia era del mondo attorno a loro e dei tempi in cui vivevano. Per gli psicologi che avevano visitato Etterly, l'origine dei suoi atti antisociali, quei piccoli furti senza rubare nulla di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, era un complesso di colpa associato alle sue esperienze di guerra. Una reazione patologica ad una realtà la cui razionalità non era in discussione. Anders, invece, vedeva proprio nella realtà il problema. Cosa c'è di razionale in una realtà che esalta come eroi gli esecutori di una strage senza precedenti nella storia umana? Il povero Etterly stava solo cercando, a tentoni, senza riferimenti, un riconoscimento per una responsabilità che altrimenti non sapeva come elaborare. Stava cercando, come scrisse Anders nella prima lettera del loro carteggio,
di venire a capo dei problemi morali che oggi si pongono di fronte a tutti noi.
Un proposito, forse un desiderio, che continua ad essere auspicabile anche oggi, da qualunque parte provenga.